Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Buongiorno. Allora, i ragazzi hanno preparato delle domande. Prima di leggere, però, io volevo che lei si presentasse come persona innanzitutto.
Allora, sono Vera, ho 47 anni, ho una figlia di 15, con cui viviamo insieme sole, diciamo così, c'è questo gineceo in casa perché non sto più col papà di mia figlia da moltissimo tempo. Ho lavorato 20 anni all'Accademia della Crusca, nel frattempo ho insegnato da precario all'università per altrettanto tempo e poi da un anno e mezzo più o meno sono ricercatrice all'Università di Firenze. Vengo da una famiglia bilingue, mia mamma è ungherese, appunto mio papà è italiano e tutti parlano tutte le lingue, quindi sono cresciuta in questo contesto bi e poi multilingue. Ho avuto la fortuna di viaggiare moltissimo anche con i miei prima, insomma, e adesso per i cavoli miei. Ho vissuto prevalentemente in Toscana, ma con una parentesi di 3 anni in Finlandia, una di un anno in Veneto, una di un anno per i cavoli miei a quel punto in Australia, ho studiato un anno in Australia, e poi da quando avevo 15 anni, sì, quindi da 32 anni, ecco, vivo più o meno in maniera ininterrotta a Firenze. Ho 3 gatti, ho una passione per i cactus e non riesco a stare ferma più di una settimana nello stesso posto. Ho quello che in Toscana viene definito il palletico, che è quando non riesci a stare troppo stanziale ma hai bisogno di girare, ce l'ho un po' nel sangue.
Allora, io partirei con le domande dei ragazzi. Queste le leggo io perché c'è una emotività che a volte impedisce. La domanda di Emily. Che cosa l'ha portato a scrivere il libro? Potere alle parole? A che cosa si stava interessando in quel periodo?
Io come scrittrice ho una storia un po' strana, perché se sentite molti scrittori, molte scrittrici, a un certo punto della loro vita, soprattutto all'inizio di carriera, hanno dovuto mandare dei loro manoscritti alle case editrici, di solito funziona così. E, anche in questo sono stata per caso, ma molto fortunata, nel senso che io ho iniziato a scrivere libri nel 2016, quindi già abbastanza grandicella, non pensavo di avere nulla da dire. Il primo libro l'ho scritto perché me l'ha chiesto una mia ex studente che a quel punto lavorava come, diciamo, editrix, femmine di editor, in una piccola casa editrice di Firenze che si chiama Franco Cesati, e lei era stata mia allieva, le era piaciuto il corso e allora mi aveva spinto a pubblicare, per così dire, il testo del mio corso, che era un laboratorio di italiano scritto, ed è tutto iniziato così. Siccome quel libro ha avuto una storia molto strana, nel senso che all'inizio non se l'è filato nessuno, e poi invece misteriosamente è diventato un piccolo caso editoriale, vendendo, diciamo, 10 volte il numero di copie che di solito vendono i libri di questa casa editrice, che è molto piccolina. Quella cosa mi ha un po' messo sul radar delle case editrici grandi, e una delle case editrici grandi che nel corso degli anni successivi si fece avanti fu proprio Einaudi. Quando le case editrici mi contattano, di solito hanno anche un'idea, cioè mi dicono: lo scriveresti un libro su questo argomento, visti ovviamente i tuoi interessi, non è che mi chiedono l'astrofisica. Potere alle parole prima e le ragioni del dubbio poi nascono un po' così. In particolare, potere alle parole nasce dal fatto che io ho sempre avuto un grande interesse per come le persone usano la lingua o le lingue a loro disposizione. Studio quella che, a parte sociolinguistica, ma viene spesso definita pragmatica del linguaggio, cioè nella pratica come fanno le persone a mangiare le parole, nel bene e nel male, la creatività, la pigrizia, insomma, questi erano un po' i miei temi, sono un po' i miei cavalli di battaglia. E quindi potere alle parole nasce dalla convinzione che ho avuto il privilegio di studiare, di acquisire una conoscenza che è molto utile nel mondo d'oggi, che è quella della parola, e forse per un desiderio di condivisione di questo sapere quando mi è stato proposto di scrivere un libro sulla bellezza della lingua, io ho detto piuttosto che sulla bellezza della lingua mi piacerebbe scrivere un libro sull'utilità delle parole, su come le parole possono servire per esempio a preservare uno stato democratico, cioè una cosa fra le tante. E quindi questo è stato un po' il punto di partenza. Dopodiché, non lo so, probabilmente fra di voi, voi studenti, ci sono alcuni che hanno un po' il mozzico della scrittura, e sapete che quando iniziate a mettere giù le parole sul foglio, poi vengono un po' come le ciliegie, no? Vengono una dopo l'altra, e così un po' nascono i libri. Nascono molto più grossi di quelli che poi arrivano in stampa, nel senso che uno scrive molto di più e poi con l'editing il libro viene messo un po' a dieta e vengono tolti tutti i cascami. Ecco, quindi fate conto che ho scritto 100.000 caratteri in più di quelli che poi sono finiti nei libri.
E un'altra domanda, questa di Gaia. Allora, lei sa che noi viviamo in una regione dove si parla il friulano, che è una lingua. Qui in particolare, io che vivevo a Udine, ho scoperto che lo parlano proprio come una lingua, mentre ogni tanto c'è chi lo parla e chi non lo parla. Gaia chiede, lei ha parlato dei dialetti, che insomma il friulano non è un dialetto, è una lingua, però cosa pensa del fatto che stiano piano piano scomparendo?
Ma allora, premesso che un po' lo spiego anche nel libro, in realtà l'unica differenza fra dialetto e lingua è la sua ufficialità ed è l'ampiezza geografica e umana, no, del bacino di utenti, però diciamo che a livello di sistema i dialetti dell'Italia non sono tecnicamente dialetti dell'italiano e quindi di fatto sono tutte lingue, poi alcune sono più hanno uno statuto di lingua più di altre, però è una questione politica, sociale, culturale, non linguistica. Per il resto, per dire anche, non lo so, il siciliano è una lingua, il napoletano è una lingua, l'abruzzese è una lingua, proprio per com'è fatta l'Italia, com'è fatto l'humus linguistico, per così dire, della nostra penisola. Detto questo, esattamente come negli ultimi decenni si tenta di preservare la biodiversità, pensate al recupero di tutte le di tutta la frutta tradizionale, no? Di tutti i cultivar, cioè i ceppi dell'uva, anche quelli che non sono quelli standard, eccetera. Ecco, allo stesso tempo i linguisti vorrebbero, sanno quanto è importante preservare la biodiversità linguistica, quindi quanto sarebbe importante, tra virgolette, salvaguardare, se non salvare, le varie lingue. Ora, il punto è che noi usiamo le lingue che ci servono, noi utenti, siamo persone molto pratiche, noi utenti di una lingua. Di conseguenza, se si riducono gli spazi in cui usare il dialetto o una lingua locale, insomma una lingua reale, ha senso, perché la globalizzazione, perché cambiano i nostri orizzonti culturali, cambiano le nostre necessità, è molto difficile preservare una lingua se poi gli utenti non la sentono utile. Quindi è molto importante dal punto di vista vostro culturale quello di avere le radici, diciamo, saldamente nei vostri dialetti, nel vostro dialetto, nei vostri dialetti, però è molto difficile che questo senso di utilità e questo senso di bellezza, di importanza dell'avere il dialetto lo si riesca in qualche modo a coltivare in maniera coatta, quindi uno lo deve sentire. Io con i miei, soprattutto con mio papà, parlo tendenzialmente veneto, perché per me è la nostra lingua, però fuori da quel contesto lì, anche quando sono in contesti venetofoni, no, dove si parla il veneto, non mi viene da parlare il veneto, perché è come se fosse la mia lingua del cuore, no? Quindi non c'è una vera risposta a questo, se non sarebbe importante ricordare tutte le lingue che uno ha la fortuna di avere a disposizione, quello sì.
Allora, a proposito di questa parte emotiva della lingua, c'è la domanda di Giulia.
Ciao, sono Stan.
No, una mano.
Ok.
Ok, nella mia esperienza il desiderio di comunicare uno stato d'animo, uno stato emotivo, richiede uno sforzo. Quale crede che sia il minimo impegno per riuscire ad esprimere al meglio la propria condizione?
Mi piacerebbe saperlo questo, mi piacerebbe sapere qual è l'impegno minimo. In realtà sono ben consapevole che è faticoso comunicare, è sempre uno sforzo. C'è un livello, chiamiamolo basic, che è quello che ci serve un po' per sopravvivere, insomma, quello che ci serve per gestire le cose del quotidiano, mangiare, muoversi sui mezzi, sopravvivere a scuola, no? Avere dei rapporti familiari e così. E si può vivere così, si può vivere con questi pochi strumenti linguistici. Diciamo che è un po' un sopravvivere. Diciamo che sarebbe molto bello invece sentire l'utilità dello sforzo di comunicare in maniera più variegata. Cioè, è come dire, io posso sopravvivere senza curare particolarmente il mio corpo. Non sto parlando di truccarsi, sto parlando di, non lo so, fare movimento, mangiare in maniera sana. Posso anche mangiare come viene, non fare nessun tipo di moto, non avere nessun tipo di impegno, però poi la qualità stessa della mia vita ne risente, no? E nella lingua è un po' la stessa cosa, quindi io posso vivacchiare linguisticamente parlando senza troppo impegno, ma mi perdo delle cose bellissime, mi perdo la possibilità di una crescita personale, ad esempio, quindi è bello parlare meglio, è bello avere le parole a disposizione. È il mio superpotere, se vogliamo. No, io sono una persona comunque tendenzialmente molto timida e che non ama le folle, che una volta da ragazzina alla vostra età mi sentivo tantissimo a disagio in mezzo alle persone, cioè avevo quella che oggi viene definita social anxiety, no? Ansia sociale. Per me imparare a usare meglio le parole è stata una forma di emancipazione. Cioè, laddove non ero, la prof mi passerà il termine, laddove non ero figa come le mie amiche, non c'avevo i capelli femminili, non ho mai avuto un seno, mai avuto seno in vita mia. Insomma, non ero esattamente la gnoccolora della classe, però a un certo punto mi sono resa conto che mentre su quel fronte non potevo cambiare un granché, non è che potevo diventare una donna femminea perché non lo sono mai stata, con le parole comunque riuscivo a fare cose che in altro modo non riuscivo a fare. Quindi ho un po' trovato la chiave mia per stare all'interno della società, e per me il senso di curare la lingua è stato un po' quello, cioè di trovarmi e di trovare il mio posto all'interno della mia esistenza, insomma, in mezzo alle esistenze altrui. Ho visto la mano.
Adesso abbiamo Rachele.
Ciao
Rachele.
Penso di aver capito i tre punti da seguire per affrontare il mondo della comunicazione, però vorrei risentire da lei.
Ma allora, io non ho capito niente in realtà, nel senso che vado a tentoni, credo, come un po' tutti. Quello che mi sono un po' inventata, diciamo così, cioè il metodo di RS, il metodo dubbio, riflessione, silenzio, è semplicemente la mia strategia, ecco, per gestire tutto questo caos comunicativo che percepisco attorno a me. Cioè, consideriamo che una parte delle ragioni del dubbio è stata scritta, diciamo, nel periodo in cui si ragionava già di pandemia. E di conseguenza, come tutte le persone, sentivo questa angoscia dovuta al fatto che mi arrivava addosso troppa roba. Io non sapevo bene cosa dire, come, quanto stare zitta. Cioè, vivevo in questa specie di caos, di nebbia, di overload comunicativo. E mi stavo chiedendo, ma come faccio a non andare fuori di testa? Come faccio a capire quando è il caso di scrivere o dire qualcosa, quando è il caso di stare zitti? Come faccio a capire che cosa è buona comunicazione e che cosa è cattiva comunicazione? Sono tutte domande di questo tipo, molto pratiche, a dir la verità. E avevo già un po' riflettuto sul dubbio, riflessione, silenzio alla fine di Potere alle parole. Poi la mia editrix di Einaudi, io ho una lunga serie di editrici donne che mi seguono nei miei vari progetti, mi propose, mi disse proprio, ma perché non scrivi un libro sul metodo dubbio, riflessione, silenzio? Come spesso mi succede, all'inizio non mi sembrava di avere nulla da dire, cioè, no, figurati un intero libro su questo argomento, non ce la farò mai. E lei mi disse, ma tu pensaci, perché poi sei diesel, poi ti vengono le cose, e effettivamente, come al solito, aveva ragione, insomma, lei è un lavoro che si basa molto sul capire le persone che hai di fronte, evidentemente lei aveva capito qualcosa di me quando ancora io neanche avevo capito quella cosa di me. E vabbè, il dubbio ha radici nella poca filosofia che ho studiato male al liceo, nel senso il sapere di non sapere, la necessità impellente, secondo me, soprattutto oggi, di riflettere sui limiti delle proprie conoscenze, perché se uno pensa di sapere tutto, va da sé che non c'è posto per sapere altro. la riflessione come possibilità di fermarsi un attimo e di non buttare fuori, ecco, tutto quello che ti passa per la testa, e questo deriva forse dai miei 28 anni passati online, perché in 28 anni ne ho viste di cose che voi umani, eccetera, eccetera, e ho fatto anche tanti errori di comunicazione, quindi sono arrivata alla conclusione che bisogna un po' riflettere prima di lasciare in giro parole a caso, perché poi quelle parole tendono a ritorcersi contro le persone, contro di te. E poi il silenzio, secondo me, è troppo sottovalutato di questi tempi, c'è questa specie di necessità di riempire ogni buco di silenzio possibile di rumore o di parole. In parte sulla riflessione sul silenzio ho raccontato tanto anche la mia esperienza radiofonica, perché io per un anno, proprio durante prima e durante la pandemia, ho lavorato in Rai per un anno in radio, cioè ho fatto un programma radiofonico giornaliero, ho condotto un programma radiofonico giornaliero, e ho imparato che in radio non sono ammessi i silenzi, perché appena non c'è nulla in radio sembra che sia andata via la linea, sembra che sia andata via la connessione. Di conseguenza lì è proprio imperativo che non ci siano buchi, ma proprio ragionando sulla mancanza di buchi mi sono resa conto di quanto invece nella mia vita di tutti i giorni il silenzio avesse un ruolo importante. Io passo molto tempo zitta e in silenzio, passo molto tempo con le cuffione, per esempio, anche quando sono in treno. Considerate che una bella parte della mia vita viene passata in treno, cioè l'anno scorso ho fatto una volta e mezzo il giro della Terra in termini di chilometri, no? Perché Google Maps ti fa poi tutte le statistiche, ma mi è capitato anche di arrivare fino alla Luna in un anno e anche di coprire la distanza fra la Terra e la Luna e incamminarmi verso Marte. Questo è il modo in cui Google Maps ti dà le informazioni, no? Per cui, complimenti, hai superato la Luna e sei in viaggio verso Marte. Per dire, sto tantissimo tempo sui mezzi, non è un tempo che posso passare in maniera improduttiva, perché ho sempre delle cose da fare, e quindi io mi isolo con i miei cuffioni e mi creo la mia bolla di silenzio. Per il mio benessere questa cosa è estremamente importante, quindi il silenzio è qualcosa che poi dà spazio agli altri due momenti, quello del dubbio e quello della riflessione.
Allora, c'è una luna che fa una domanda, ma non c'è una domanda, la faccio io al suo posto perché non se la sente, ed è paradossale perché la domanda è questa. Io sono una persona che piace parlare, e forse per questo mi ha colpito particolarmente la parte del libro in cui le parla del silenzio. E quindi mi farebbe piacere capire un po' meglio anche come riuscire a viverlo in un modo meno negativo.
Come si chiama l'allieva, si può sapere? Francesca? Ok. Allora, secondo me, Francesca, la prima e vera domanda che ti devi fare è che cosa vuol dire che ti piace parlare o ti piace usare le parole? Cioè, è un afflato creativo? Nel senso, c'hai voglia di comunicare tramite le parole, o magari è una forma di autodifesa, perché può essere anche quello, può essere che quando uno parla molto, non troppo, ma parla molto, ha paura di cosa succede quando non parla. Per esempio, si scopre che deve ascoltare se stessa, no? Di solito quando non siamo in uscita, arriva un momento in cui uno si deve fermare e dire, ok, chi sono? Che cosa sto pensando? Quali sono le mie paure, come mi sento oggi, e non tutte le persone sono proprio agio con quella parte, diciamo, di introspezione. Mi viene sempre in mente il personaggio, avrete visto Sex Education, di solito è una delle serie che i ragazzi e le ragazze della vostra età vedono. Comunque c'è un personaggio molto bello che è quello che secondo me ha l'arco narrativo, l'arco evolutivo più interessante, che è quello di Adam. Adam parte, per chi non conoscesse la serie, Adam parte come Franti, il Franti del libro di cuore, cioè è lo stronzo per eccellenza, è il figlio del preside, è questo ragazzone bianco che spadroneggia, che se la prende con i gay, con i neri, no? Con tutti quelli che trova, è proprio il bullo, e a un certo punto ti capisce che è un personaggio molto più complesso di così. Il momento della catarsi, se vogliamo, no? Dell'inizio della trasformazione è quando lui ha questo dialogo con Otis, che è il protagonista della serie, e gli dice: io sento di avere un sacco di cose da dire, ma quando cerco di dirle mi blocco e non avendo le parole per dire quello che provo, meno, no? Allora, lì c'è la frustrazione del non avere le parole. E poi vabbè, Otis gli dà questo consiglio di girarsi di spalle, no? Quando deve parlare con qualcuno, per non farsi soverchiare dall'emozione di dover parlare con quella persona lì, che si, insomma, girarsi di spalle rispetto a quella persona e cercare di vedere se così si sente abbastanza a suo agio da tirar fuori le parole. Ora, non sembra la stessa questione, ma di fatto anche il parlare tanto o il parlare troppo è una sorta di questione speculare a quella di Adam. Adam non ha le parole e si difende menando. C'è magari chi prova altri tipi di disagi e si difende riempiendo il proprio mondo, se stessi e gli altri, di parole. Di per sé è una cosa potenzialmente bellissima. A volte, appunto, la cosa che bisogna chiedersi è da dove vengono quelle parole, qual è il loro scopo, perché ne uso così tante, perché ne ho così tanto bisogno. E magari facendoti queste domande trovi anche la quadra e trovi anche, secondo me, una delle motivazioni più forti per scegliere di tanto in tanto il silenzio, che il silenzio è la cosa che ti permette di scegliere meglio le parole che poi usi. Cioè, diamo più significato alle parole che usiamo se queste parole sono contornate, anche sono pralinate, per così dire, di loro silenzi, perché allora ogni parola ha modo di respirare. Invece, se uno le affastella, le parole perdono di potenza, no? Quello che Italo Calvino dice: non hanno più la scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze, no? Invece le parole vanno scelte, vanno assaporate, vanno usate con cautela e ricordandosi che poi si possono incastonare all'interno dei silenzi.
Ci sono sempre di più alunni, quella è la mia esperienza, che fanno fatica a parlare, e mi rendo conto che nel momento in cui si fa una domanda a loro rispetto agli altri, bisogna fare molta più attenzione alle parole che si usano per non violentarli. Però non so se sbaglio, ma ritengo che, non considerandoli parte del gruppo, quindi non facendogli più domande, ci si allea con questo silenzio che non è il silenzio di cui lei parlava.
Certo, ma tra l'altro è una cosa che mi tocca molto da vicino, perché mia figlia soffre proprio di è stata diagnosticata adesso, no, come sofferente di ansia sociale, che è una cosa che ha iniziato nell'ultimo anno e mezzo a impattare sul suo cursus honorum scolastico, nel senso che si blocca come cerbiatto davanti ai fari della macchina quando deve fare un orale, in particolare di alcune materie. Eppure non è una che non studia e non è neanche una persona priva, diciamo, del granello di sale, quindi è una persona intelligente, però è terrorizzata da quello che gli altri possono pensare di lei, e questo la porta appunto a isolarsi in questi silenzi, in questi momenti di mutismo frustrante, che poi di solito scaturiscono in crisi di pianto, corse in bagno. Cioè, per fortuna ha una prof, soprattutto la dirigente, no, della classe, che la coordinatrice, che ha capito dov'è il problema, capisce che non è un problema di non studiare e che è più una questione sociale, probabilmente peggiorata dagli anni del lockdown, cioè da questo pezzo di vita fatto in lockdown, tra la terza media e no, insomma, un po' a cavallo della terza media, che ovviamente ha influito su di lei in un momento molto delicato dell'evoluzione degli esseri umani, no? Che è quello proprio dell'adolescenza. E da un paio di settimane abbiamo iniziato un percorso di psicoterapia, molto, molto semplicemente, perché sia io sia la prof abbiamo detto a mia figlia, che si chiama Eva: questa non è una cosa che noi possiamo risolvere, cioè c'è bisogno di che tu parli con una persona che magari ha degli strumenti in più, ti dà delle chiavi di lettura in più di questa situazione, perché io rischio solo di incazzarmi, no, di dire: non è possibile, ma insomma basta, anch'io ero timida, però queste cose se le facevo. E la prof dice: io ti posso aiutare fino a un certo punto, però poi c'è un pezzetto che devi fare da sola. E ho apprezzato molto che inizialmente ovviamente la reazione di mia figlia non è stata positiva, è stata: ah no, io sono mica matta, non ho bisogno della terapeuta. Ho detto: guarda, ci vado anch'io ogni tanto dall'analista, non è la fine del mondo, è una persona con cui parli, con cui puoi dire tutto, peraltro, senza che questa ti giudichi, e quindi è qualcosa di positivo, cioè secondo me, soprattutto in questo momento storico, proprio dalla presenza o assenza di parole passa anche un buon indicatore della nostra sanità, della nostra salute mentale, della nostra salute psicofisica, ed è stragiusto occuparsene. Quindi, appunto, c'è c'è un equilibrio fra parole e silenzio, e quando quell'equilibrio non c'è, ci sono dei disturbi anche magari solo di fastidi personali, che invece andrebbero esplorati senza paura.